la palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti fan di ascoltatori di Radio Centrale, benvenuti a una nuova puntata di Basket a 2 e settimana dolce amara per il Nardò, che prima domenica trova una grande vittoria contro quella che al momento della partita era capolista, ovvero la Sebastian Redi. È una partita molto giocata molto bene da parte Nardò, soprattutto in difesa, in cui sin dall'inizio Nardò è partita bene con le bombe di Stewart, che mette 10 punti nel primo quarto, mentre dall'altra parte è il fenomeno Jets Johnson a tenere in piedi Rimini, anche per lui 10 punti nel primo quarto. Nel secondo quarto i Granata giocano meglio, Woodson e Ebeling con due triple mettono un parziale che porta Nardò anche sul più 9, e successivamente un bel canestro di Stewart li porta sul più 13. Nel terzo quarto Nardò allunga ancora grazie alla grande difesa e un ottimo attacco, tanti giocatori che riescono a segnare e Woodson che diventa praticamente immarcabile, segnando anche un canestro difficilissimo sulla sirena del terzo quarto, e Nardò va sul più 19. All'inizio quarto Rieti sembra poter rientrare, arriva sino al meno 12, poi però è brava Nardò a respingerla e a chiudere la partita nel finale senza troppi rischi. E nell'infrasettimana di ieri invece è arrivata una sconfitta, forse potremmo dire anche a sorpresa, contro Piacenza che occupava l'ultimo posto in classifica con una vittoria e 7 sconfitte, aveva perso le prime 7 mentre ha vinto l'ultima partita a Cremona. E Nardò, che dopo due quarti in cui comunque nonostante tanti errori è stata brava a tenersi soltanto a meno 5, nonostante l'ottima partita di Saverio Bartoli per Piacenza, che poi chiuderà con una doppia e l'ultima difesa di Filoni su Woodson. Nel quarto quarto Nardò è andato molto in difficoltà, forse anche scarica dai tanti impegni scarica anche per l'impegno infrasettimanale, e la partita è finita 93-75, un risultato forse anche bugiardo, visto che sino a metà quarto quarto Nardò era ancora in partita. È venuto qui con noi a parlare di questa settimana e più in generale del campionato l'ala Michele Ebeling. Ciao Michele.
Ciao, buonasera a tutti.
Michele, ci racconti un po' per te come sono state queste due partite, cosa la squadra può prendere di positivo e cosa invece c'è ancora da migliorare?
Sì, sicuramente, come dicevi tu, nella partita contro Rieti abbiamo fatto un'ottima prestazione difensiva e poi in attacco siamo comunque riusciti a, diciamo, share the ball, a condividerci la palla e a prendere vantaggi e a finalizzarli. Avevamo visto tipo nel primo quarto che Stewart fosse caldo e infatti l'avevamo cercato molto. Avevamo visto nel secondo tempo che Woodson fosse caldo e l'avevamo cercato molto. Eravamo stati molto bravi, secondo me, a capire quali e quando fossero i giocatori caldi nel momento, e dalla difesa poi siamo riusciti a trasformare in attacco e a concretizzare bene, cosa che magari ci è mancata di più contro Piacenza, nella quale abbiamo subito molti punti, soprattutto nel secondo tempo, anche nel primo 46, se non erro, subiti erano tanti, e diciamo che siamo riusciti a reggere i primi due quarti e poi dopo ci è mancata quella scioltezza in attacco e di conseguenza anche in difesa siamo calati molto, secondo me.
Pensi che il fatto di dover giocare un'infrasettimanale, soprattutto in una trasferta che comunque è stata molto lunga come Piacenza, che è molto lontana rispetto a Nardò, pensi abbia influito questo fatto anche nella stanchezza fisica e nel nervosismo che si è venuto a creare poi nel secondo tempo per la squadra?
Sicuramente non è facile, le trasferte ti stancano fisicamente, mentalmente. Però diciamo che tutte quante le squadre stanno facendo le nostre stesse partite, quindi non deve essere utilizzata come un attenuante, ma dobbiamo solo restare sul pezzo e continuare a lavorare e credere in quello che facciamo tutti i giorni in palestra.
Dopo un periodo ottimo con tre vittorie di fila contro tre squadre che sulla carta erano anche più quotate sicuramente a Nardò. E quanto è importante e anche quanto è difficile non vedere questa partita contro Piacenza come un punto d'arresto totale, ma come un semplice intoppo nel percorso, soprattutto ora che dovrete andare subito praticamente in campo già domenica.
No, sicuramente questa cosa è fondamentale, bisogna capire che è stata soltanto una brutta partita e riprendere subito la carreggiata, perché arrivavamo da un periodo veramente molto positivo in cui avevamo trovato un'identità di squadra, cosa che magari era mancata inizialmente, avevamo trovato delle buone regole difensive ed eravamo tutti, diciamo, sulla stessa quadra e volevamo remare nella stessa direzione. Quindi dobbiamo concentrarci subito, già oggi eravamo in campo per lavorare su cosa abbiamo sbagliato ieri e su cosa ci aspetterà domenica, e quindi siamo tornati, diciamo che stiamo provando già a concentrarci, focalizzarci sulla partita di domenica, perché sappiamo che Verona è un campo tostissimo, è una squadra molto solida e quindi dobbiamo arrivare da motivatissimi e concentrati al massimo.
Come pensi che stia crescendo la chimica tra voi come squadra e chiaramente anche con tutto quello che vi circonda, quindi staff, società, in questo periodo iniziale?
Diciamo che secondo me è aumentata molto l'aggressività degli allenamenti, poi fuori dal campo passiamo anche molto tempo insieme, ed è una cosa che secondo me aiuta per far sì che si crei prima questa chimica di squadra. E infatti poi anche magari inizialmente, finita la preparazione, dopo gli allenamenti andavamo al mare tutti insieme, perché si sa benissimo che c'è un mare stupendo, e diciamo che ci sono piccole cose che fai tutti i giorni con i tuoi compagni che piano piano sembrano cavolate, ma in realtà sono fondamentali per far sì che il gruppo sia unito e che arrivi poi nei momenti cruciali, cioè verso fine anno, unito e solido per far sì che quando le partite contano veramente si sia pronti.
Cosa ti ha spinto ad accettare la chiamata di Nardò?
Sicuramente è stata una, diciamo, una bella ambizione. Arrivavo da un anno in cui non avevo giocato molto e non ero riuscito a esprimermi al meglio, e quindi volevo rimettermi, diciamo, sulla piazza per vedere che fossi in grado di stare in Serie 2 nuovamente. E Nardò mi aveva offerto, secondo me, un ottimo ruolo all'interno della squadra. Avevo parlato con Luca Dalmonte al giugno, mi aveva parlato di una società seria in cui si poteva lavorare molto bene, di un ottimo staff medico, e infatti devo dire che ho riscontrato tutte queste cose e sono veramente contento di essere qua accordato a Nardò, perché secondo me è una bella piazza con dei bei tifosi e si può fare molto bene.
Soprattutto all'inizio hai avuto difficoltà nel giocare subito tanti minuti dopo comunque una stagione in cui hai detto tu non hai trovato molte opportunità di giocare con continuità in campo?
Sì, sicuramente, comunque diciamo che il ritmo partito è una cosa che va ripresa, perché gli allenamenti e le partite sono due cose completamente diverse, quindi comunque quando fai un anno in cui magari giochi a spezzettoni o fai partite in cui non giochi affatto, diciamo che riprendere poi a dover avere possessi importanti e fare decisioni in poco tempo, magari inizialmente ne risenti, ma poi dopo alla lunga quando riprendi il ritmo non ci sono più problemi.
E in questo campionato sei partito sia in quintetto che anche dalla panchina. Cosa cambia per un giocatore in queste due circostanze, diciamo?
Onestamente ti parlo personalmente, non mi cambia molto. Diciamo che magari ci sono giocatori che preferiscono partire in quintetto perché sono caldi, dati in scaldamento, e quindi riescono a dare una continuità. Altri che magari dicono finisco il riscaldamento, preferisco rimanere seduto un attimo e poi dopo poter entrare in campo e dare il 200%, quindi diciamo che non mi cambia. Io, pur di far sì che la squadra riuscisse a vincere, sono disposto a tutto, che io devo partire dalla panchina, che io devo essere titolare, non mi cambia veramente molto, basta che riusciamo a trovare un equilibrio e e si riesca poi a trovare la vittoria di squadra.
Per un giocatore come te, che è un tra le altre cose sei anche un ottimo tiratore da tre, che non prende comunque troppi tiri, quanto è difficile farsi trovare pronti quando arriva la palla, magari dopo qualche possesso che non hai avuto l'occasione di tirare?
Quello è molto difficile, è una cosa che onestamente ho imparato negli anni, perché inizialmente non è facile, però il basket è così. Poi sai che in Serie 2 ci sono americani molto forti di una qualità maggiore, sai che magari la maggior parte dei tiri saranno presi da loro. Quindi quando le difese scelgono poi di fare show, raddoppiare loro, tu devi sempre essere lì, diciamo, pronto su quello scarico, e tu su quello scarico pronto ci arrivi soltanto con allenandoti e avendo, diciamo, le tue certezze, facendo determinati tiri segnati al giorno, determinate situazioni al giorno, e sono cose che si creano poi con il tempo, appunto.
Guardando le statistiche, la tua miglior stagione questa sinora dal punto di vista del tiro da tre, e secondo te il tuo è un miglioramento dovuto anche a allenamento a livello tecnico o soprattutto anche a livello mentale, insomma?
No, sicuramente anche a livello tecnico. Questo è stato fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti poi dopo, una volta arrivato qua a dare continuità. Poi sono lavoro anche con un mental coach, diciamo che secondo me la pallacanestro è una cosa che va curata a 360 gradi, perché non è solamente un ok, oggi arrivo al campo e prendo la palla e devo fare il canestro, cioè dietro c'è tanto lavoro sia mentale che fisico, quindi c'è stato dietro sia lavoro fisico che mentale, ti posso rispondere.
In cosa ti ha fatto crescere la stagione passata in LBA, in Serie A?
Sicuramente confrontarmi con una gente che ha giocato sempre la massima serie, se non addirittura in NBA o Eurolega, mi ha aiutato molto. Era qui nel mio ruolo, davanti a me avevo Mikhail Sokolovskij, che adesso gioca a Sassari, e secondo me sono stato molto fortunato ad averlo come mentore, diciamo, perché è un ottimo ragazzo, una bellissima persona, è un lavoratore e non vede l'ora di dare il consiglio al prossimo. Infatti secondo me, onestamente, io da lui la passata stagione ho imparato molto, e ora che posso metterlo in atto in campo, diciamo che sto provando a sfruttare tutti i consigli che mi sono stati dati.
Come è stato far parte del roster che ha fatto un vero e proprio miracolo, possiamo dire, la Coppa Italia portata a Napoli? Come hai vissuto quell'esperienza?
È stata una bella cavalcata, è stata la volevamo, perché mi ricordo ancora che ci credevamo ancora prima di partire per Torino, l'avevamo preparata in pochissimo tempo, perché avevamo giocato la domenica e già il giovedì dovevi essere in campo, e quindi mi ricordo che fossimo tutti focalizzati su un unico obiettivo, e secondo me quando una squadra è tutti focalizzati per remare in un'unica direzione, è veramente difficile frenarla. Quindi posso dire che secondo me il segreto è stato, appunto, che fossimo tutti uniti e che volessimo al massimo quella cosa, la Coppa.
Quali sono le emozioni di un giocatore come te? Che emozioni hai vissuto quando hai visto il tiro, tra virgolette, della vittoria di Pullen, diciamo il tiro che ha chiuso la partita in quella finale contro Milano?
È stato un qualcosa di veramente stupendo, perché ero felice, perché sono, a parte, un ottimo amico di Jacob, infatti già questa domenica qua lo rivedremo con la maglia di Verona lui ora. Però sì, emozioni fortissime, perché sapevo cosa significasse quella coppa per Napoli, sapevo cosa significasse quella coppa per noi giocatori, che era da inizio agosto che stavamo lavorando duramente tutti i giorni in qualsiasi condizione. Quindi diciamo che è una bella soddisfazione, era pura gioia.
Nonostante comunque tu sia ancora giovane, abbia 25 anni, hai giocato veramente tanto tra i professionisti, hai iniziato praticamente nella stagione 17-18, qual è per te l'aspetto che hai migliorato di più e quello che invece ancora devi cercare di migliorare aspetto, come aspetto del gioco?
Secondo me la cosa che ho migliorato di più è stato magari il mio atteggiamento in campo e di come io riuscissi a propormi alle altre persone ed andare incontro ai miei compagni di squadra, facendo sempre magari un passo indietro, appunto rinunciando a un tiro, preferendo un extra pass, diciamo, per far sì che appunto la squadra giri e non si magari creino quei malumori o altre cose. Un altro aspetto che magari dovrei migliorare, che sto appunto provando a fare, è sempre la fiducia in se stessi, che quella è una cosa che bisogna provare a migliorare e lavorarci costantemente, secondo me.
Sei un figlio d'arte, tuo padre ha giocato tante stagioni qui in Italia. C'è un consiglio, un qualcosa che ti ha aiutato particolarmente da parte sua?
Sì, io mi ricorderò sempre una frase che mi disse mio padre quando ero più giovane, e mi diceva: tu la pallacanestro la devi sposare, e non avevo fatto torto. Tu, se vuoi diventare un giocatore di basket, devi vivere per la pallacanestro e devi sacrificarti, devi essere disposto a tutto pur di riuscire a farlo. Quindi diciamo che il suo consiglio è stato quello di dare veramente sempre il massimo e crederci veramente, e quindi lavorare a testa bassa, che le cose prima o poi arriveranno.
La scelta di andare in Sardegna nei primi anni di tua carriera, e prima a Sassari e poi a Cagliari, è stata una scelta comunque anche difficile, considerando che ti sei allontanato tanto rispetto a Comacchio e a Ferrara?
Sì, sì, sicuramente è stato difficile inizialmente, però diciamo che ormai con il tempo non ci do neanche più peso, ma è diventato un'abitudine. So che è il mio lavoro e devo andare a farlo, quindi testa bassa e si va e si pedala.
E invece giocare per Ferrara, e città in cui tuo padre ha giocato e ha avuto un'ottima carriera, come è stato per te?
Sicuramente giocare a casa, perché io alla fine a Ferrara ci abito, e sicuramente è stato emozionante. Ti spingeva veramente a dare quel qualcosa in più quando lotti per la maglia della tua città e te la senti proprio addosso. È un qualcosa di, diciamo, di pesante, bello e stimolante, perché ti fa voglia di dare, e quindi diciamo sì, ho provato belle emozioni e sono stato bene. Infatti mi dispiace che Ferrara sia adesso è riuscito a tornare in Serie B, però fosse fallita all'epoca, diciamo.
Nel frattempo ci scrivono: saluti a Napoli, a voi e al mio fratellino Tadu, firmato Enzo e Andrea.
Grandissimi, Vincenzo e Andrea sono dei grandissimi tifosi a Napoli e soprattutto miei amici, e veramente sono adorabili. Per questo è appunto, per ricollegarti al discorso di prima, i tifosi napoletani sono qualcosa di veramente stupendo, e per questo si meritavano la Coppa ancora prima che noi, se la meritavano loro.
E approfitto dell'intervento da casa per ricordare che se volete scrivere e fare domande al nostro Michele, il numero è 328 80 20 680. E collegandomi proprio a questo intervento, com'è il rapporto con i tifosi di Nardò, e quanto è importante per te come giocatore sentire l'apporto del pubblico?
È bellissimo, infatti stiamo facendo un ottimo lavoro, cioè la società sta facendo un ottimo lavoro, perché il palazzetto è quasi sempre sold out, e quando giochi in casa senti il fattore campo, senti che a Nardò è difficile vincere, e che quando vieni lì, se vuoi vincere, devi conquistartela veramente con tutta la tua forza e la tua voglia, perché noi con i tifosi insieme faremo il tutto per evitare ciò.
Oltre a coach Dal Monte, avevi sentito magari qualche tuo ex collega o qualcuno prima di prendere la scelta di venire a Nardò per sapere comunque come ci si trova, visto una società comunque relativamente nuova?
avevo già sentito Andrea Amato, che ci avevo giocato insieme a Milano con lui, e mi aveva parlato benissimo di Nardò. Infatti mi aveva detto: vai tranquillo che sarei da Dio, e posso assicurare che è proprio così, perché si sta molto bene. Siamo al nord da 4 giorni e mi manca il sole.
Dei tuoi compagni invece, chi è che in questo primo periodo ti ha impressionato di più, che magari non ti aspettavi fosse, avesse magari determinate caratteristiche o fosse così forte?
Uno che mi ha stupito molto è stato Donadio, che arriva dall'America e personalmente non, cioè, lo conoscevo di nome, ma non l'ho mai visto giocare. Secondo me è un ottimo ragazzo in prospettiva, perché lavora tanto tutti i giorni, e anche in campo credo che in quest'ultimo periodo si stia vedendo il lavoro che sta facendo.
Nel preparare una stagione comunque con così tante partite, ben 38 più eventuali partite successive per la post season, hai fatto anche magari sia con la squadra individualmente un lavoro anche diverso per arrivare comunque carico a una stagione che ha ben 8 infrasettimanali?
Sì, avevo sentito, lavorato quest'estate con il preparatore di Napoli, Mattia Ligno, che mi ero trovato veramente bene, e gli avevo spiegato la situazione, gli avevo detto che sarebbe stato un campionato lungo e tutto quanto, e con lui abbiamo fatto una scheda divisa in 3 parti, in cui magari avevamo fatto una prima parte in cui avevamo spinto di più, fatto più forza, una seconda parte in cui avevamo avuto più reattività. Diciamo che comunque da quel punto di vista lì sicuramente è stato cambiato qualcosa, e infatti sono contento di aver fatto un buon lavoro con Mattia.
Secondo te Napoli come esperienza ha insegnato anche magari di più a trovare comunque un ruolo anche all'interno dello spogliatoio, oltre che sul campo, anche come importanza, insomma, anche magari nell'aiutare i tuoi compagni anche dal punto di vista mentale?
Sicuramente, diciamo che io sono dell'idea che comunque nello spogliatoio certe persone, anche se magari non giocano in campo, tra virgolette, non possono dare il loro apporto, siano fondamentali. Noi tipo da noi abbiamo Rapetti, che è un uomo spogliatoio super, magari in campo non ha ancora avuto modo di dimostrarlo, ma quando dentro lo spogliatoio è sempre con il sorriso, sempre pronto a dire una buona parola e a caricare i ragazzi. Quindi anche da tipo l'anno scorso so che non è facile vedere gli altri giocare, non poter personalmente fare qualcosa, però diciamo che vuoi farlo, ci provi, lo fai con la voce, lo fai in tutte le maniere, provi a incitare il compagno, quindi capisci anche varie dinamiche diverse, ti può essere utile anche quello.
Sei un giocatore molto versatile, ti abbiamo visto chiaramente molto spesso da 3 e da 4, ma delle volte anche nel ruolo di guardia. Quanto è importante l'essere versatile per comunque fare comunque una buona carriera e trovare minuti?
È un basket che si è evoluto molto negli ultimi anni, in cui ormai è richiesto che tutti sappiano fare un po' tutto, quindi sicuramente la versatilità è un aspetto fondamentale per i giocatori attuali, e anche da questo punto di vista qui bisogna sempre lavorarci, perché diciamo che non ci nasci, bisogna star lì in palestra, lavorare e far sì che tu sia in grado di fare più cose.
Tra i tanti compagni che hai avuto, qual è per te il giocatore più forte che ti ha impressionato di più?
Tutta la mia carriera, tra virgolette.
Sì, in tutta la tua carriera.
Allora, sono stato impressionato tantissimo da Tyler Ennis, che aveva giocato anche Fenerbahce, soltanto che aveva avuto un infortunio molto importante, ha un IQ cestistico veramente altissimo, e a livello di talento puro purtroppo mi viene a dire Jacob Pullen, che lo dobbiamo affrontare questa domenica.
E invece come avversari chi è stato il più difficile da marcare, quello che ti ha messo più in difficoltà sempre nell'arco della tua carriera?
Mi era capitato di marcare una persona molto tosta da marcare, secondo me è stata, a parte vabbè, degli allenamenti, appunto lo stesso Pullen, che purtroppo ci finivo molte volte contro, e però posso dirti Justin Jaworski. È stato le sue uscite, quando usciva dai blocchi aveva un tempismo, un modo di prenderti il tempo e riuscire a creare quella separazione, che erano micidiali.
Hai indossato comunque più volte la maglia nazionale, ti sei fatto praticamente tutta la trafila giovanile e in più hai giocato anche nell'Italia sperimentale. Come sono state per te come è stato per te ricevere chiamate dalla nazionale, prima le giovanili e poi la chiamata anche tra i grandi con la sperimentale?
No, sicuramente è un'emozione fortissima, come sempre. È bellissimo poter rappresentare l'Italia, poter fare rivedere sempre un gruppo di ragazzi che bene o male è quasi sempre lo stesso dall'Under 14, ed era diventata veramente una grande famiglia. Tu sapevi che finiva la stagione e saresti andato in guerra praticamente con altri 12 ragazzi per la tua nazione, quindi eravamo orgogliosi di questa cosa, eravamo sempre carichi e questa cosa ci univa tantissimo.
E abbiamo accennato più volte alla partita di domenica contro Verona, e come la stai preparando? E ovviamente oltre a Pullen, che abbiamo già nominato più volte, quali per te sono i pericoli, comunque le cose che dovrete arginare di Verona?
Sicuramente dovremmo stare attenti alla fisicità di Tane Esposito, e dovremmo riuscire a essere bravi anche a contenere i rimbalzi di Cannon. Poi hanno comunque degli esterni pericolosi come Penna, come Yamudon. Diciamo che da stasera alle 7 abbiamo video e stamattina abbiamo solo buttato giù un po' di idee, quindi iniziamo a preparare la partita effettivamente, diciamo, da domani. Però sicuramente dovremmo essere aggressivi e far sì che non subire la loro fisicità, perché in casa sono molto fisici, aggressività altissima e vogliono correre molto in campo, quindi dovremmo essere bravi a limitare tutte queste cose.
E nei prossimi 14 giorni ci saranno ben 4 partite. Come vi state preparando a questo, comunque, tra virgolette, tour de force, potremmo definirlo, con un altro infrasettimanale?
Diciamo, devi essere bravo a riposare molto. Quando finita la partita, finiti gli allenamenti, devi essere tu in grado di fare le terapie, fare ciò e dare al tuo corpo ciò di cui ha bisogno. Quindi devi essere bravo a mangiare bene, ad andare a letto presto e fare tutte cose fondamentali per far sì che tu il giorno dopo, la mattina, quando ti svegli, ti possa sentire bene e fresco.
C'è un consiglio, un aiuto che dai ai giovani, ai tuoi giovani compagni?
Sì, l'unica cosa che posso dire è quella di lavorare veramente, perché è una cosa che, oltre a farti star bene con te stesso e farci che faccia dire ok, ho dato tutto, io ci ho provato. Però veramente, se ci si mette lì con la testa e si inizia a lavorare, a credere in se stessi e a fare un percorso a 360 gradi, di cui appunto il nutrizionista, come vai a dormire, come dormi, tutte queste cose secondo me sono fondamentali, e prima lo si capisce e meglio è sicuramente.
Avete avuto un periodo difficile all'inizio stagione, quanto è stato difficile comunque vivere questo periodo, e poi secondo te cosa è scattato in voi per uscire da questo periodo con le 3 vittorie di fila che poi sono arrivate?
No, sicuramente inizialmente è stato molto difficile, perché avevo uno scatto meglio di 20 punti, diciamo, nelle prime 3 partite di stagione non è affatto facile. noi siamo stati bravi a credere sempre nel nostro percorso, in quello che avevamo fatto, in quello che stavamo facendo all'inizio anno, e mai cambiare o provare a trovare alibi, scuse, altre cose. Noi stavamo in palestra e lavoravamo, quindi diciamo che, appunto, come dicevo prima, se tu lavori prima o poi le cose usciranno e funzioneranno.
In questo tuo anno, tra virgolette, di pausa al campionato EA2, hai visto un innalzamento anche del livello delle squadre e del campionato in generale?
Sì, molto. Quando stavo parlando con appunto gli altri ragazzi iniziando del livello della Serie 2, stavo dicendo che era una cosa che onestamente non avevo mai visto, perché è veramente un livello altissimo per il mio. Ci sono un sacco di giocatori americani che scendono magari dalla Serie A1 e alzano il livello ancora di più con la Serie A2. Quindi quest'anno sarà un'annata tosta in cui bisogna stare concentratissimi sempre e bisogna essere lì con la testa e crederci e mai mollare, anche magari appunto dopo due partite brutte oppure la partita di ieri sera, ma bisogna essere bravi a provare a resettare e già pensare alla prossima, perché grazie a Dio hai subito in pochi giorni la possibilità di rifarti.
Parlando di americani, ti aspettavi questo livello da parte di Woodson e Stewart sin dall'inizio, e com'è giocare con loro in campo?
Allora, l'anno scorso avevo già visto delle partite di Stewart, quindi avevo avuto modo di vederlo, conoscerlo come giocatore, e quindi sapevo quanto fosse forte. Avevo già avuto modo appunto di vedere il suo post basso, il suo tiro da tre, quanto fosse versatile, dinamico come giocatore. E invece Woodson personalmente non lo conoscevo, avevo visto la partita che aveva giocato l'anno scorso appunto contro Sassari a Sassari, però devo dire che sono rimasto veramente stupito. È un americano veramente super, perché ci tiene e non è scontata questa cosa da trovare in appunto americani stranieri, e ci tiene la causa, da tutto se stesso, non è egoista, è veramente un'ottima persona. Quindi secondo me abbiamo due ottimi americani e giocare con loro è veramente un piacere.
E mi ha incuriosito molto il fatto che tu abbia detto di aver visto già delle partite di Stewart, segno comunque che anche in un campionato che tra virgolette non ti interessava come giocatore hai comunque guardato. Quindi quanto è importante per te continuare a vedere basket ed essere uno studioso del gioco anche ora che è diventato un lavoro per te?
No, sicuramente è un aspetto fondamentale, come secondo me è un aspetto fondamentale rivedersi ogni volta le proprie partite, perché secondo me un conto è viverle, un conto è quando ti riguardi da fuori e sei tranquillo e riesci a capire ok, lì magari dovevo fare un passo più verso la palla, lì dovevo andare più in alto. Quindi il riguardare le proprie partite secondo me è fondamentale, e anche rimanere aggiornati guardando altre partite è altrettanto importante, perché oltre a studiare magari i tuoi prossimi avversari o a capire come giocano, diciamo, non ti fa una cultura, però ti apri nuovi orizzonti, vedi nuove cose, capisci nuovi schemi, nuove difese. Quindi diciamo che secondo me è molto utile anche vedere diverse tipologie di pallacanestro.
Qual è stato oltre chiaramente a tuo padre, come il tuo modello di riferimento come gioco? C'è un giocatore a cui ti ispiri o ti sei ispirato nel tuo percorso di crescita?
Brian Sacchetti, devo dire, perché quando appunto arrivai a Sassari avevo 17 anni, lui era il quarto titolare della Dinamo, e diciamo che da lui ho imparato molto. Mi aveva preso sotto la sua ala praticamente, e come mio primo anno fuori da casa non potevo avere una vita migliore, diciamo.
Quando è che hai capito che avresti voluto essere un professionista, e quando invece è arrivato il momento in cui hai detto lo posso fare, nel senso ho le abilità per farlo, se c'è stata una partita o una situazione in cui ti ha fatto capire che potevi arrivare a giocare a basket a questo livello?
Allora, che avessi voluto che il mio desiderio fosse quello di diventare un professionista, l'avevo capito fin da bambino, quando magari mi ricordo una partita che andavo a vedere mio padre a 100, o in cui appunto vedevo che poteva fare che facessero canestro e tutti quanti l'applaudissero, comunque diciamo fosse apprezzato all'interno del contesto. E questo, diciamo, quando l'ho visto, ho detto: cavolo, questa cosa deve essere bellissima, voglio fare, voglio essere anche così. E da lì, diciamo, che ho iniziato appunto a lavorare, lavorare, e fino a quando non sono arrivato nell'under 16 di Ferrara, in cui mi avevano aggregato con la prima squadra e mi facevano fare diverse partitelle, cose così, con le amichevoli, e riuscivo comunque a stare a livello. Dicevo: ah, cavoli, allora aspetta che forse ce la posso fare anch'io. E da lì ho ancora a lavorare più duramente per far sì di, diciamo, riuscire ad raggiungere questo obiettivo.
Avendo giocato per diverse società importanti e storiche del basket, penso a Sassari, Napoli e Udine, ti aspettavi di trovare questo livello in una società comunque nuova come Nardò a livello proprio di organizzazione? Insomma, cosa ti aspettavi e cosa stai ricevendo?
No, sono rimasto molto sorpreso perché sono organizzati veramente benissimo, hanno pensato veramente a tutto, cioè, finito l'allenamento abbiamo la recovery room, cioè pensato tutto per il benessere del giocatore e per far sì che magari anche le trasferte siano il meno stressanti possibili. Quindi secondo me a livello organizzativo sono veramente super, perché comunque Nardò è, diciamo, molto, è locata molto in basso all'interno dell'Italia ed è difficile da raggiungere, e quindi non è semplice organizzare logisticamente le trasferte e questo tipo di cose. Quindi devo dire che a livello di organizzazione sono come una squadra di Serie A.
E, proprio a livello di trasferta, oltre ovviamente all'organizzazione logistica, com'è comunque per un giocatore dover convivere con trasferte così lunghe che magari a volte significa anche tornare il giorno dopo e quindi perdere una sessione di allenamento o comunque situazioni di questo tipo? Come stai risolvendo tu questo, diciamo, problema?
Sicuramente è una cosa a cui ti ci devi abituare, perché solitamente finita la partita prendi un pullman e torni a casa. Invece noi partiamo quasi sempre il giorno dopo, e è una cosa, diciamo, nuova, devi crearti delle nuove routine che ti dovrai poi portare avanti durante l'anno. Quindi diciamo che ancora sto sperimentando come farlo, perché tipo adesso stiamo fuori tutta la settimana ed era la prima volta che lo facevamo. Diciamo, ci sono diverse tipologie di trasferta e ogni trasferta è una cosa a sé.
Delle tante partite di questo campionato, c'è qualche partita che aspetti particolarmente per un avversario, per un giocatore avversario, per Palazzetto, per altri motivi, insomma?
No, sicuramente magari stimolante la partita contro Bologna, sia perché ho visto che con i tifosi meretini c'è una bella rivalità, e deve essere bello comunque giocare al Paladozzo davanti a tante persone, sicuramente stimolante. Come magari è stato stimolante giocare a Brindisi, il primo derby tra appunto Brindisi e Nardò. E come sarà stimolante e bello altrettanto giocare in casa il derby contro Brindisi. Diciamo che quest'anno ci sono piazze comunque importanti, bellissime, anche Livorno che fa sempre sold out, quindi è veramente un campionato tosto, con palazzetti tosti, caldi e bellissimi.
Pensando alle tre delle quattro vittorie che sono arrivate quest'anno in controsquadre, tra virgolette, più quotate, secondo te per un giocatore, anche inconsapevolmente, giocare contro una grande squadra sblocca qualcosa in più a livello anche di atteggiamento, anche involontariamente, insomma?
Sicuramente, si è stimolati a provare a dare ancora di più, e questa cosa magari ti influisce quando magari arrivi a Bologna e vedi 4.000 persone, ti senti stimolato con la cosa di provare a fare lo scherzetto, diciamo, a tutti quanti. Quindi sì, sicuramente quando giochi contro grandi piazze, appunto come Pesaro, Udine, sei stimolato ad andare ancora di più, perché magari sai che sono appunto delle corazzate e sai che dovrai dare il massimo se giocare la partita perfetta, se non di più, e quindi diciamo che sì, sei molto più stimolato.
Invece il tuo rapporto con il coaching staff di Nardò, quindi coach Dal Monte e il suo staff, come ti stai trovando?
Mi sono trovato benissimo fin da subito. Secondo me, Luca Dal Monte è un grandissimo allenatore e ha allenato grandi piazze, non a caso, ma anche i suoi assistenti sono di altissimo livello, con Gabriele e Gigi si riescono a fare ottimi lavori individuali, e quindi direi che, appunto, come ti dicevo, sono rimasto sorpreso da questa cosa perché si lavora veramente molto bene, Nardò.
Qual è il tuo ricordo più bello legato al basket?
Sicuramente le due Coppa Italia, quella con Napoli e quella con Udine, però ti direi che il ricordo più bello collegato al basket è quando appunto a Ferrara segnai il mio primo canestro e mi ricordo che ci fu mia mamma a vedermi e lo dedicai a lei. Quello fu un bellissimo ricordo che mi tengo stretto con me.
A livello di giocatore, qual è il coach che pensi ti abbia aiutato di più a migliorare e che ti abbia insegnato di più?
Davide Villa, con l'Urania Milano, credo che sia stato uno dei migliori coach che abbia mai avuto, perché è in grado di darti una tranquillità veramente che non avevo mai visto. Ti riesce a far sentire sempre motivato e far sì che tu riesca a voler dare il 100% per lui. Quindi devo dire che secondo me un grandissimo allenatore, anche forse sottovalutato, è proprio lui che mi ha dato molto.
Nel giorno del suo compleanno mi sembra giusto farti una domanda anche su Andrea. Com'è giocare per una squadra che, oltre chiaramente al nome della città, porta anche il nome di un ragazzo come Andrea Pasca? Com'è reagito quando ti hanno raccontato e hai saputo la sua storia?
No, è sicuramente motivante, perché siamo riusciti a capire proprio il senso di appartenenza e l'unione che ci sia tra Andrea e Nardò. Quindi, secondo me, questa è una cosa fondamentale, perché appunto anche oggi che avevo visto che Nardò gli aveva fatto gli auguri su tutte le pagine social. Diciamo che noi abbiamo compreso cosa Andrea significhi per Nardò, e quindi siamo pronti a lottare sempre per questa cosa, perché portare il suo nome in giro per l'Italia è cosa di, diciamo, di orgoglio, motivo di orgoglio.
Tra le partite di quest'anno, qual è quella che ti ha reso più fiero per prestazione individuale e per prestazione di squadra?
Onestamente, come prestazione individuale non ci ho mai fatto troppo caso, cioè finché si vince di squadra sono sempre felicissimo, e quando si perde non vado a guardare il mio tabellino o cose varie, perché se si perde presumo che tutta la squadra abbia fatto una brutta prestazione, e io compreso. Però una bella prestazione che appunto mi ricordo e mi è piaciuto tanto, secondo me, sono state le due partite contro Bologna e Rieti soprattutto, in cui hai fatto vedere tanto, in cui secondo me si è visto tanto.
Qual è il tuo obiettivo per la tua carriera? Se hai magari un sogno nel cassetto o un obiettivo fisso, insomma.
Diciamo che attualmente sono concentrato sul presente, non posso controllare ciò che accadrà domani, quindi sono una persona focalizzata su quello che accade ora. non ti dico mi vivo la giornata, però ora ho l'obiettivo personale di fare al meglio con Nardò, quindi non ho altri obiettivi per più avanti, diciamo che sono focalizzato solo su questo.
La scelta di tentare comunque l'approdo in Serie A con Napoli, com'è stata come scelta? È stata facile, difficile? Insomma, come hai vissuto quella scelta dopo anni comunque di A2?
Appunto, dopo tanti anni di A2 avevo deciso di provare a confrontarmi o provare comunque questa esperienza in Serie A, sapendo essere comunque di avere magari meno minuti, meno responsabilità e cose così. È un'esperienza che alla fine, secondo me, mi è servita, mi ha fatto crescere. All'epoca, ovviamente, appena ho saputo che una piazza come Napoli fosse interessata a me, non ho esitato, ero andato sul sicuro.
Secondo te, se dovessi chiedere, secondo te a che punto siamo a livello di potenziale per questo Nardò? Secondo te, insomma, una percentuale su come stiamo rispetto al potenziale che avete come squadra in questo momento?
Secondo me siamo a un 70-70%, perché 70-80%, perché comunque abbiamo avuto la sfortuna di cambiare un americano in corso d'opera, con Butz che è arrivato proprio a ridosso di inizio del campionato, e quindi non siamo stati magari in grado di inizialmente durante la preparazione riuscire a trovare subito quell'alchimia. E ora stiamo riuscendo piano piano, siamo riusciti piano piano a trovarla durante le partite. Appena sicuramente ora che ci sono gli infrasettimanali sarà difficile riuscire ad allenarsi, però con gli allenamenti di squadra secondo me è una cosa che bisogna riuscire a trovare e far sì che appunto solo allenandoti tutti i giorni insieme riesci a fare e trovare.
Questi infrasettimanali, comunque, come hai detto tu, tolgono anche tempo agli allenamenti. Possono essere però un'occasione per migliorare comunque o creare il gruppo?
Sì, diciamo che appunto ti tolgono gli allenamenti e la possibilità magari di poter analizzare bene cosa hai sbagliato di squadra nella partita prima. Però dall'altra parte c'hai subito la possibilità, se hai fatto male, di farti. Quindi diciamo che da questo punto di vista qua bisogna essere bravi fuori dal campo, a essere focalizzati quando si fanno le riunioni video, essere tutti connessi e guardare appunto dove si è sbagliato e in poco tempo riuscire a riconnettersi e rimettersi tutti sulla stessa pagina e far sì che si sia tutti uniti.
Per chiudere, c'è un appello che vuoi fare alla tifoseria e all'ambiente Granata?
Sicuramente di venire in tanti a vederci, perché comunque noi dopo Nardò abbiamo mercoledì in casa a Torino ed sarà una bellissima partita, importantissima per noi. E quindi già siamo numerosi tantissime volte, ma sappiate che ogni volta che verrete noi daremo il massimo e lotteremo per questa maglia.
Io ti ringrazio, allora Michele, grazie per questa bellissima chiacchierata.
Grazie mille a voi.
Ricordo l'appuntamento di mercoledì alle 20:30 per la partita contro Torino e noi ci vediamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Basket A2.
Grazie mille, ciao!
Avete ascoltato Basket A2, commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.